Prego, Procuratore Generale.
Signor Presidente, mentre rinnova la promessa che ad un cenno del mio collega farò cadere la penna o la parola, indipendentemente dal punto in cui sarò giunto, ricordo alla Corte però che i nostri prodotti sono stati confezionati anche con degli allegati fotografici, per cui voi, se accoglierete l'invito, andare a leggere dove richiamate le memorie illustrative dibattimentali, vedrete che quei discorsi complicati di intrecci fra testimonianze e documentazione filmata sono, appunto, al di là poi della visione del filmato, che è ancora più complessa, sono rappresentate proprio dai fotogrammi estrapolati dai filmati, e potrete seguire la ricostruzione che è suggerita negli atti. Io vi ho fatto, come dire, un accenno in quella complessa ricostruzione a cui attribuiamo molto significato, della comparsa, della gestione delle bottiglie Molotov alla Diaz, e vi ho fatto riferimento, appunto, a filmati che possono testimoniare come si muove il gruppo dei dirigenti a cui perviene il reperto costituito alle bottiglie Molotov. Vi ho fatto un accenno alle dichiarazioni dell'imputato che tiene in mano, viene ritratto con il sacchetto contenente le bottiglie Molotov, e alle incongruenze che voi potete riscontrare, come le abbiamo evidenziate nelle memorie scritte. Vi faccio, per capire l'importanza di valutazione che è stata omessa dal Tribunale, un altro riferimento alle dichiarazioni di un imputato che ha un ruolo determinante sia nelle operazioni di perquisizione che nella redazione degli atti di polizia giudiziaria. L'imputato è il dottor Mortola. Ho fatto l'accenno al dottor Mortola come quella persona che ha la cartellina con il famoso documento che è il piano di attacco dell'associazione a delinquere, il pilastro del verbale d'arresto. Vi ricordo l'omessa analisi del Tribunale sulle dichiarazioni dell'imputato Mortola in relazione a questo altro pilastro del verbale d'arresto, che è appunto il reperto costituito dalle bottiglie Molotov. Si perviene alla scoperta che le Molotov sono un frutto avvelenato, cioè quindi sono prove false, e si contesta questo al dottor Mortola. Il dottor Mortola ha un ruolo importante, perché ricordo sempre il capo dell'ufficio Digos, la massima autorità di polizia giudiziaria a livello locale, accanto al capo della squadra mobile, dottor Dominici. Bene, alla contestazione di come è entrato in contatto con le bottiglie Molotov, alla prima contestazione, il dottor Mortola, ovviamente prima degli interrogatori precedenti c'è l'assoluta omissione di informazioni su questo reperto, ma la contestazione che il reperto è un reperto appunto falso, il dottor Mortola spiega come è venuto in contatto e dice che le bottiglie Molotov lui le ha viste all'interno del sacchetto, che gli erano state mostrate all'interno della scuola da due agenti del reparto mobile. Anche qui il dottor Mortola, anche rispetto all'altro importante reperto accanto al documento manoscritto, ha un incontro con due anonimi agenti del reparto mobile. Il dottor Mortola dice a questo punto che gliel'hanno fatto vedere questo reperto, e lui ha detto a questi agenti: beh, che me lo fate vedere a fare, mettetelo insieme agli altri reperti, e ha indicato a questi agenti il luogo dove venivano concentrati i reperti all'interno della palestra, e in particolare uno striscione nero su cui erano stati ammassati gli oggetti da sequestrare o sequestrati. Una volta che abbiamo avuto a disposizione i filmati, abbiamo contestato al dottor Mortola che quello che aveva detto, cioè di aver visto le bottiglie Molotov in quella maniera, era incongruente con quanto veniva rappresentato dal documento filmato, dove il dottor Mortola si vedeva assieme e proprio di fronte al dottor Luperi, che reggeva il sacchetto, al di fuori della scuola. Scena ritratta dal filmato, e come vi ho ricordato, è la scena ed il contesto temporale che anche il Tribunale accredita come essere il contesto in cui le Molotov arrivano alla scuola, o meglio, al cortile della scuola, per la prima volta. Io ho accennato al fatto che nel volgere di 2 minuti e mezzo, dopo quell'intermezzo del passaggio inserito di bottiglie alla dottoressa Mengoni, che fa quel percorso tortuoso per arrivare dentro, dopo circa 2 minuti si vede la stesura davanti ai funzionari Luperi e Gratteri, che si stagliano sul portone aperto, diciamo nella sagoma del portone aperto, si vede che per la prima volta viene steso quel telone nero, che poi è uno striscione con una scritta anarchica, su cui, di colore nero, su cui, striscione con una striscia gialla, su cui vengono collocati appunto le bottiglie. Allora si contesta il dottor Mota, mettiamoci d'accordo, tu non puoi aver visto le bottiglie nella maniera in cui descrivi, perché se il telo nero dove tu hai detto agli agenti ignoti del reparto mobile di metterle è stato steso dopo la comparsa delle Molotov fuori della scuola, e dove, in quella scena, in quel contesto, dove sei stato ritratto assieme agli altri. È un modo per dimostrare come le dichiarazioni degli imputati sono state platealmente smentite. E ovviamente è chiaro che si è contestato che il telo che è ritratto in quel fotogramma è davvero il telo, è l'unico il telo comunque sequestrato di quella natura. Ma è un esempio per dimostrare come il tribunale non dà atto che le dichiarazioni degli imputati sono state smentite, le plurime dichiarazioni degli imputati, e ciascuna ha un elemento, come dire, di smentita clamorosa, che mostra evidentemente la necessità di dover mentire, di o dimostrare di aver visto le bottiglie prima e da altre persone, e comunque di allontanarsi da quel contesto dove c'è il latore delle bottiglie Molotov, cioè il dottor Troiani. Il dottor Troiani che viene fatto scomparire assieme alle Molotov, perché se il dottor Troiani ha la funzione del grande ingannatore, non si capisce perché gli ingannati fanno sparire l'ingannatore e non hanno avuto interesse a esaltare e a indicare in primo luogo colui che aveva rinvenuto questo importantissimo corpo di reato. È un'operazione che gli ingannatori, come dire, che sono stati a contatto, che ognuno di questi sa chi può sapere di più sulle bottiglie, non è in grado e non è stato in grado di riferirlo. E questa è una domanda che il tribunale liquida come falsi ricordi. Beh, insomma, non è questo, lo ripeto ancora una volta, il criterio di valutazione delle dichiarazioni, in un contesto in cui, come da indicazioni della Corte europea in questa particolare sensibile materia, non solo secondo il nostro diritto le dichiarazioni degli imputati e degli indagati vanno guardate col dovuto sospetto, ma a maggior ragione in questa materia in cui le dichiarazioni appunto degli interessati esercenti il pubblico potere devono essere valutate tenendo conto e operate la valutazione con il dovuto sospetto. È chiaro che se il vostro compito adesso è di ripercorrere quel percorso di valutazione, ahimè, che il Tribunale ha omesso, perverrete alla fine a gli interrogativi che ci siamo posti, e cioè quello di vedere qual è il comportamento delle singole persone, dei singoli imputati, a partire dalle sue dichiarazioni in quel contesto. Noto incidentalmente però che qui stiamo parlando, e ho parlato, di un imputato il quale ha un falso ricordo o un ricordo reticente, e la reticenza nasconde ovviamente cose significative, sul documento costituente il piano d'attacco dei Black Bloc. ha un falso ricordo sul reperto costituito al Botile Morco, ha un falso ricordo, ignorato ovviamente al Tribunale, ma è accennato ieri dal collega della Procura Generale, sulla caduta del cosiddetto Maglio Spaccapietri. Pagine sono dedicate nelle nostre memorie alla smentita di questo dato, pagine di dichiarazioni e pagine che contengono riferimenti filmati. E allora, insomma, quando poi il Tribunale deve valutare la singola posizione dell'imputato, perché la responsabilità penale è personale, in un senso e nell'altro, questo imputato, che ha un ruolo determinante anche per cosa ha vissuto direttamente nell'operazione, è accomunato in una pagina e mezza ai sottoscrittori degli atti. Abbiamo dedicato nella nostra ricostruzione ignorata dal Tribunale una serie di pagine per evidenziare come in ogni caso ciascuno dei sottoscrittori degli atti e dei formatori degli atti è riuscito ad aggiungere e a dimostrare un elemento intenzionale autonomo rispetto al dato, all'informazione che riceveva. E l'aggiunta di un elemento intenzionale autonomo rispetto anche all'elemento che, anche se in forma anonima, veniva riferito, è un indice che il soggetto che riceve questa informazione non può presentarsi come un ingannato. E il Tribunale dovrà sciogliere, come dire, questa alternativa a partire proprio dall'interrogativo che la Corte dovrà intervenire a questo, a partire dall'interrogativo che comunque alla fine il Tribunale cioè è vero che è difficile immaginare il movente di questo unico responsabile, che è un movente che non è autonomo, ma perché allora non considerare il movente gigantesco che la Procura ha cercato di evidenziare, anche solo per confutare, perché non rileggere in chiave preordinata tutte queste azioni che, se lette in questa maniera, sono perfettamente componibili in un quadro che ha senso. Mi aiuta nella osservazione l'appello, un po' che mi lascia anche un po' perplesso, dell'Avvocatura dello Stato. I rappresentanti dello Stato comunità sono sicuramente la Procura agli antipodi rispetto alle esigenze, alle posizioni del rappresentante dello Stato apparato, ma in questo caso l'Avvocato dello Stato ci fornisce un elemento che poniamo noi e a cui ci associamo. Appellando la sentenza di condanna nei confronti di Troiani, l'Avvocatura dello Stato afferma apertamente che Troiani non ha ingannato nessuno e con nessuno si è accordato, che il comportamento di Troiani è un comportamento perfettamente logico e compatibile con le regole operative ed anzi perfettamente leggibile nel suo significato. Ci dice l'Avvocatura dello Stato che uno che porta le bottiglie ma non è un addetto alla perquisizione a uno che fa la perquisizione, insomma, non è che possa raccontare tante cose, soltanto il fatto di individuare chi porta le bottiglie avrebbe dovuto rendere evidente che in qualche modo allo stesso soggetto si sarebbe dovuto chiedere la provenienza delle bottiglie stesse. Ma sulla base di questo solo dato evidente, ciò non è avvenuto. E, come dire, faccio leva su questo elemento perché riferimento esteriore evidente, è un riferimento a massimi di esperienza, perché non posso fare riferimento sull'incrocio delle varie discrezioni. E c'è, come dire, un percorso un po' più angusto, ma sufficiente per verificare la completa inattendibilità di ciascun dichiarante, dichiarante la sua buona fede, rispetto a quell'evento che è la comparsa delle bottiglie e l'attenzione dell'interessato su del singolo interessato a questo reperto che veniva a lui mostrato. Troverete che il tribunale, anche se non in maniera troppo calcata come viene fatto dalle difese, dà un rilievo alla, anche per giungere alla condanna, a quell'elemento che è un elemento che noi definiamo più suggestivo che probatorio, e cioè il fatto che durante questa operazione, in questa fase dell'operazione in cui compaiono le bottiglie, il dottor Troiani ha le mostrine della sua giubba voltate a nascondere i gradi. Questo è un segno, si dice, di clandestinità che viene interpretato come tentativo di nascondersi nei confronti e di nascondere i propri gradi, il proprio ruolo nei confronti dei colleghi. È una cosa, diciamo, che pare essere poco logica, perché se questo espediente, che ha spiegazioni diverse e che sicuramente è il segno che qualcuno vuole nascondere la sua presenza o una sua attività, ma certamente non rispetto a persone che, da cui è conosciuto o che conosce, è un elemento che urta, come dire, e che non è compatibile con gli atteggiamenti ben più significativi che compie il soggetto che si vorrebbe nascondere. Se uno fa un'azione clandestina, e lo sottolinea anche l'Avvocatura dello Stato, avesse voluto fare un'azione clandestina, avrebbe collocato le bottiglie senza consegnarla a nessuno, in maniera appunto clandestina, e si sarebbe prontamente dileguato. Questa persona invece consegna le bottiglie, rimane accanto alle persone a cui consegna le bottiglie, essendo stato, e questo è testimoniato da numerose riprese firmate, fianco a fianco ai principali protagonisti, ai principali comandanti dell'operazione, tutta la sera. Sono innumerevoli le occasioni in cui il dottor Troiani viene con i suoi gradi e con la sua faccia ritratto vicino ai funzionari che di lì a poco avrebbe dovuto ingannare girandosi le mostrine. È una ricostruzione che davvero lascia il tempo che trova. E rimane poi comunque questo atteggiamento che sottolinea l'Avvocatura dello Stato. Le modalità sarebbero state diverse se l'azione del Troiani fosse stata clandestina. Ma se l'azione del Troiani non è stata clandestina, e quindi il Troiani non doveva ingannare nessuno, e ha portato queste cose per le finalità che ha dichiarato, a questo punto l'unico elemento da valutare è che cosa hanno fatto gli altri. Visto che Troiani non si è dileguato, se n'è stato sulla scena. E qui, ripeto, il Tribunale cessa la sua analisi e, cessando l'analisi, perde qualsiasi elemento da cui trarre inferenze indiziarie. Resta il fatto che i falsi ricordi che il Tribunale addebita ai singoli imputati, cioè il mendacio, come va detto, degli imputati, attiene a quel nucleo di fatti indimenticabili che rendono ovviamente credibile o meno una dichiarazione. Non pensiate che le discordanze o le discrepanze nelle dichiarazioni appunto attengano a elementi di dettaglio. E allora perché, tirando le fila, non considerare che cosa è successo prima, durante e dopo la rientro in questura? Quello che succede al rientro in questura introduce il tema, che tratterò brevissimamente, sulla redazione degli atti. Vi ho già accennato, ammettiamo che ci sia stato confusione, ammettiamo che ci sia stato non coordinamento, che ci sia stata concitazione, adesso siamo in questura. Non siamo più sui luoghi dell'operazione, non siamo più con la folla inferocita, non siamo più nel timore che vengono orde di black bloc con centinaia di bottiglie Molotov, siamo in questura. Siamo in questura con funzionari nuovi, freschi e con atti da redigere secondo le indicazioni, secondo le prassi. I temi che si pongono sono quelli di ricostruire A, il patrimonio conoscitivo e B, le persone che sono le fonti di questo patrimonio conoscitivo. Leggerete che in questura ci sono due soggetti, nuovi funzionari, che si occupano di redigere l'annotazione, la notizia di reato. A Bolzaneto ci sono tre imputati che redigono il verbale di arresto, sempre in questura c'è un altro imputato, l'imputato Mazzoni, che redige il verbale di perquisizione. Ma i due non imputati, sono i testimoni, dottor Gallo e Schettino, sono incaricati semplicemente di redigere la notizia di reato, la cosiddetta annotazione. Ed è ovvio che non avendo partecipato alla operazione, per definizione, annotazione che non sottoscriveranno, ma che sarà sottoscritta dai due responsabili dell'ufficio Digos e della squadra mobile, cioè il dottor Morto e il dottor Dominici, devono riferirsi a qualcuno. Secondo le loro dichiarazioni testimoniali, il patrimonio conoscitivo viene trasmesso loro, in particolare dal dottor Mortola. E ritorniamo al dottor Mortola, il quale ha un bel patrimonio conoscitivo, come vi ho già accennato. Ma cosa è scritto in quei verbali? Lo potete constatare. Il collega della Procura Generale ha detto: partiamo dal tenore di questi verbali e lì verifichiamo cosa è successo e cosa non è successo. Voi troverete nelle nostre memorie, ve lo ripeto, l'analisi logico-letterale di questi verbali con la ricerca, come dire, delle pezze giustificative che non si trovano. Ma una cosa è certa: a questi verbali sono, alla redazione di questi verbali, sono in parte addetti imputati che hanno una conoscenza diretta dei fatti, anche per essere pervenuti sui luoghi dell'operazione fra i primi, e che quindi, al di là delle informazioni che attingono sempre da fonti anonime, anche qui la anomalia che non ci si può stancare di ripetere e che per la sua evidenza purtroppo si è costretti, come dire, spesso a dimenticare in maniera paradossale, cioè nessuno attesta qualcosa che può riferire direttamente. Molti di questi imputati redattori degli atti hanno un patrimonio conoscitivo diretto che non si traduce nel tenore degli atti. Come valutare questo? come fa il pubblico ministero a dire che ad esempio il dottor Ferri, che è uno dei redattori del verbale, sa, non può non sapere, sa che cosa è successo alla scuola, perché uno dei primi che giunge sui luoghi con la sua squadra, il dottor Ferri è uno dei firmatari principali del verbale di perquisizione. Lui e gli uomini della sua squadra, la squadra mobile di La Spezia. Arriva sui luoghi dell'operazione della scuola quando ancora il portone della scuola, sto citando le sue dichiarazioni contro il deputato stesso, quando ancora il portone è aperto, quando ancora non si è, il portone è aperto, il portone della scuola è aperto. Quindi quando gli occupanti non si sono ancora serialiati, quando la polizia... Portone. E in quel momento i reparti di polizia stanno giungendo, sono stati avvistati sulla strada, c'è, come dire, la fuga all'interno, c'è la chiusura del cancello, e però c'è ancora, come dire, da ritirarsi all'interno della scuola e chiudere il portone, ma i poliziotti non ci sono ancora in gran parte fisicamente. Arrivano i poliziotti in quel momento e si accalcheranno di fronte al cancello. Il dottor Ferri proviene, se vede questo, è di fronte alla scuola, in grado, nei pressi della scuola, in grado di vedere la facciata principale. Fatto sta che in quel momento, quel contesto temporale, i contingenti di polizia che arrivano da Piazza Merano si imbattono in alcune persone che sono sulla strada, ad esempio il signor Frieri, che stava rientrando a casa e stava andando in macchina, prendendo la sua macchina, si trova investito da un contingente di poliziotti che prendono a manganellarlo e a ferirlo davanti alla scuola, lato sinistro. Poco più avanti, quando il grosso dei poliziotti è arrivato e si sta per accalcare al cancello, il signor Marco viene investito da questa massa di poliziotti e viene fuori dalla scuola colpito, come la sua drammatica testimonianza vi farà capire. Se uno è di fronte alla scuola, questi movimenti può darsi che non abbia notati nel momento del loro avvenimento, ma li ha notati e ha notato le persone e le conseguenze che questo intervento ha avuto sulle persone dopo, se non è entrato dentro la scuola. C'è poi lo sfondamento del cancello con un mezzo del reparto mobile e l'ingresso che avete visto ieri nel cortile. Vedrete le dichiarazioni dell'imputato, in questo caso del sottoscrittore, che entra, quando entra nel cortile, quando entra poi nella scuola. Questo imputato avrà modo, ha avuto modo di vedere o di constatare che è successo con il semplice passaggio delle forze di polizia. Avrà avuto modo di constatare quali e quanti lanci di oggetti fitti fittissimi, come vi è stato descritto ieri. Ed è entrato nella scuola, è andato ai piani superiori, ha visto cos'era successo. Vi tralascio le argomentazioni che si possono poi trarre quanto elementi di conoscenza e di possibilità di constatare cosa era successo. E poi ha iniziato la perquisizione, così pareva dai suoi primi interrogatori, ma quando si è contestato il frutto della perquisizione, il dottor Ferri ha detto, firmatario del verbale di perquisizione, che lui appena andato sui piani superiori, visto la situazione com'era, non ha più fatto la perquisizione perché si è occupato dei feriti su ordine del dottor Gratteri, quindi se n'è andato a occuparsi dei feriti, e così la sua squadra. E queste persone sono fra i maggiori, sono fra i firmatari del verbale di perquisizione. Ovvio che la domanda, ma dove erano le molotov, dove erano le mazze, cosa hai fatto, perché se non hai perquisito hai firmato? Risponde, ho fatto altro. Ma aveva risposto prima, quando la contestazione erano le lesioni, ma io non c'entro, sono entrato dopo, ho visto la gente, la situazione già normalizzata e mi sono occupato della perquisizione. Quando la contestazione, ma allora dimmi come hai fatto la perquisizione, no, non l'ho fatta, mi sono occupato dei feriti. Signori, vediamo perché il pubblico ministero ha chiesto al giudice di valutare perché qualcuno firma e quale criterio è stato seguito per individuare chi aveva comunque il compito di firmare degli atti di polizia giudiziaria. Vedrete negli atti in base a cosa è stata fatta questa scelta, una scelta. E perché in questa perquisizione firmano? Fra i 9 firmatari del verbale non c'è nessuno che possa dire questo l'ho sequestrato io. Verbale di perquisizione, sequestro. E ovviamente su tutte le altre circostanze attestate, ma se è falso o non verificato il lancio di oggetti con il significato che gli si attribuisce nel verbale d'arresto, solo per il tribunale le sfumature non contano, solo per il tribunale piccolo, grande, medio è equivalente, solo per il tribunale 2, 3, qualche o 100 sono equivalenti, sono sfumature. Ma negli atti di polizia giudiziaria 4 persone sono 4, 10 sono 10, 100 sono 100, e quindi chissà qualcosa lo deve rappresentare. Ma se sono appunto falsi i lanci di oggetti, se nessuno può dire, se non basandosi sulla relazione del dottor Canterini, che attesta qualcosa ma non altro che pure attestato nel verbale di arresto, se i principali reperti e sequestri, prove significative, non sono state rinvenute e nessuno può dire dove sono state rinvenute, salvo le bottiglie Molotov, che nessuno può attestare se sono state rinvenute in quella maniera, voi potete immaginare ancora una volta lo sgomento nel constatare che nessuno ha fatto niente, nessuno ha visto nulla, o perché ha detto di non aver visto nulla, o perché, pur essendo inchiodato dalle sue dichiarazioni con i riscontri filmati, si è capito che non ha detto nulla per non incriminarsi. A questo punto, la ricostruzione del contenuto conoscitivo dell'atto, che rappresenta un'operazione e delle operazioni materiali, deve essere attribuita a qualcuno. Dopo il lungo dibattimento, la situazione conoscitiva è sempre quella sconcertante e allarmante. Cioè, nessuno può dichiarare di aver fatto alcunché. Non sono stati portati a dibattimento, neppure dalle decine di testi della difesa, poliziotti che potevano attribuirsi quelle operazioni che altri avevano attestato, sulla cui fiducia si erano riposti. Voi vedrete che, e non voglio addentrarmi nell'unico terreno che conosce la Corte a prescindere da questo processo, che è quello giuridico, la valutazione dei fatti dal punto di vista giuridico è vostra. Segnalo soltanto questo, che al Tribunale è stata presentata un'analisi ragionata di una giurisprudenza ventennale, culminata con le sentenze delle Sezioni Unite del 2007, Scelsi. È stata presentata e discussa questa giurisprudenza su ogni singolo elemento della fattispecie concreta presentata, e il Tribunale ha posto le sue premesse giuridiche con due massimette anche su questo tema, che non affronto. La Corte è invitata a ristabilire una maggiore consistenza nel ragionamento decisorio. Noi dobbiamo apprendere dal Tribunale, ed è questo l'elemento fondamentale che forse ha portato, al di là della enormità e della pregnanza dei fatti sotto il profilo della violazione dei diritti umani, ma al di là di questo, quello che ha portato due uffici del pubblico ministero e con una presenza pregnante a sostenere l'accusa in questa sede, è la potenzialità, la nocività di alcuni principi che apparentemente sono affermati dal Tribunale, principi che noi temiamo possano diventare un precedente, anche solo come messaggio dato alle forze di polizia. Il Tribunale afferma la esistenza di una prassi che è notoria, per cui chi firma, firma per quel che ritiene di dover firmare, e comunque anche se non ha partecipato alle operazioni che il contenuto rappresentativo dell'atto manifesta. È prassi, è notorio. Vogliamo dire al Tribunale, correggendo la sua motivazione sul punto, che non è né notorio e fortunatamente non è prassi, e che il Tribunale aveva il modo di ritenere provato che questa non fosse la prassi che hanno seguito gli imputati e gli interessati in questa occasione, perché sono state citate nelle memorie e anche nell'appello numerose testimonianze di poliziotti impegnati quella sera anche nella redazione degli atti, che hanno affermato il contrario, che non hanno firmato per non avere titolo, perché non hanno partecipato all'operazione, non hanno un contributo personale da trasfondere nell'atto, e hanno compiute operazioni che esulano dal contenuto tipico di quest'atto. Se così è, il Tribunale ha travisato completamente e ha ignorato questo dato testimoniale che smentiva quantomeno il notorio. Se è motivo di indignazione il fatto che un atto a contenuto dispositivo che priva della libertà 93 persone è un atto anonimo, nella parte del sottoscrittore ignoto, è anche un'anomalia che genera altrettanto inquietudine poter pensare che si possa essere rappresentata l'autorità giudiziaria offrendosi ciascuno dei sottoscrittori come testimone, per rappresentare eventi di cui non si aveva alcuna conoscenza, perché la somma del contenuto conoscitivo di tutti i firmatari è zero rispetto a quanto descritto negli atti. Questo è un inganno. È un inganno cosciente, perché l'atto è destinato all'autorità giudiziaria. E la giustificazione che la maggior parte degli imputati dà, ma di cui la Cassazione, ma che la Cassazione, diciamo, confina nella erroneità e rilevanza, è che hanno avuto il titolo a firmare quegli atti perché hanno compiuto operazioni prodromiche o comunque hanno identificato gli arrestati. Io spero che su questo punto la Corte, che è un punto decisivo per, ripeto, la sua potenzialità espansiva, perché va bene la giustizia del caso concreto, ma che sia giustizia del caso concreto, e noi lo dobbiamo stabilire se ci sono particolarità del caso e soprattutto se possiamo generalizzare potenzialmente il principio concreto in altri casi. Se succede di nuovo così, altri poliziotti, altri pubblici ufficiali potranno invocare la stessa clemenza che allora è stata usata. Perché? Se no non si spiega come mai c'è stata questa indulgenza plenaria. Sempre per citare le espressioni che prendo a prestito. Un ultimo tema su cui il Tribunale adotta un atteggiamento, omissivo. Nell'atto di appello ci dichiariamo sconcertati da questa fin de non recevoir, cioè proprio come se il contraddittorio sviluppatosi su certi temi non abbia interessato il giudice, come tutte le argomentazioni spese non siano degne di considerazione. Il tema è quello della responsabilità, perché sono chiamati a rispondere dei reati in una fattispecie concorsuale, anche dei reati di falso e quindi della calunnia, finalizzati all'arresto illegale, anche coloro che non hanno titolo per sottoscrivere e quindi non sono ufficiali di polizia giudiziaria. E qui, signori giudici, signor Presidente, le digressioni sono state tante, ma i riferimenti e i concetti servono per valutare i dati di fatto. Se c'è un caso in cui l'accusa che spesso si rivolge, che a un soggetto è imputato una responsabilità perché non poteva non sapere, o perché si valeva soltanto sulla posizione rivestita, se c'è un caso in cui questo non vale, se uno legge le argomentazioni, è proprio questo. Io sono sconcertato e sono amareggiato, nel senso che è ovvio che la ricostruzione del compendio indiziario è soggettiva, ma dire che l'accusa non ha portato elementi concreti per dimostrare come da quella potestà di comando effettivamente esercitata queste persone hanno tenuto condotte che non sono solo agevolatrici, ma sono condotte che equivalgono a ordini e comandi rispetto ad un risultato finale, che è quello di rappresentazione contenuto negli atti. Dire che non ci sono elementi concreti è forse una via necessitata per non confrontarsi con questi elementi. È come battere un pugno sul tavolo per argomentare le proprie posizioni, ma non è un confronto sui singoli elementi. E non è solo, Presidente, signori giudici, un vezzo quello di citare la giurisprudenza delle corti internazionali, perché la giurisprudenza delle corti internazionali, che ha per oggetto responsabilità di comando in organizzazioni militari, non è una citazione a sproposito, è il prendere criteri di giudizio in tribunali che adottano il metodo di valutazione che adottiamo noi, oltre ragionevole in tema di prova indiziaria, per desumere la responsabilità di chi è al comando di un'organizzazione gerarchicamente strutturata. Non è un vezzo, e non è un vezzo anche perché la Corte di Cassazione recepisce quei principi. E non è un vezzo perché nel nostro diritto interno la clausola del concorso ha una funzione estensiva che è sconosciuta negli ordinamenti internazionali. Mi avvio alla conclusione. Perché voi avete, non so quanti faldoni sono nel fascicolo di dibattimento, che sono 50, 56, però è vero, avete 4 pagine, 6 pagine di verbali, il processo è quello. L'orizzonte è circoscritto, limitato. Però, per arrivare a collocare in quell'orizzonte i singoli imputati, bisogna affrontare quello che il Tribunale ha omesso di affrontare. C'è una parte in cui il Tribunale, che è oggetto di tante nostre censure incidentali, in cui il Tribunale spiega le sue energie motivazionali, spreca forse le sue energie motivazionali nel dimostrare la legittimità dell'operato della polizia, e va ancora oltre, cioè recupera inesistenti patrimoni investigativi che avrebbero legittimato l'operazione. Il patrimonio investigativo è quello dichiarato negli atti di polizia giudiziaria. Se uno doveva giocarsi delle carte, buttare lì il patrimonio investigativo, lo buttava lì per giustificare l'arresto di 93 persone. E dimentica, fa confusione nei dati emergenti dall'istruttore dibattimentale e mette nel patrimonio conoscitivo eventi, informazioni che soltanto giorni dopo, attraverso anche testimonianze, la polizia avrebbe raccolto. Dati inesistenti e dati non dichiarati. E così si dilunga nel dimostrare quello che tutto sommato non è messo in discussione come impianto generale. Però voi avete visto, anche nelle mie citazioni sovrabbondanti, la Corte Europea parte dal riconoscimento della legittimità di un'operazione dell'uso della forza. Ma poi dice, insomma, che c'entra la legittimità quando poi si eccedono questi limiti? E allora il giustificare il perché è stata cosa buona e giusta compia questa operazione è implicitamente, come dire, riconoscere e avallare quello che per noi è il movente. Se è cosa buona e giusta, se bisognava ottenere il risultato, se era per il bene della polizia, se era per il bene del paese, dei cittadini. Il raggiungimento di quel fine, buono e sacrosanto, la difesa della polizia, non legittimata, l'uso di quei metodi che sono i metodi del nemico, non dello Stato e della polizia democratica. Però questi giudizi di valore, questa, come dire, ricostruzione sottostante, pone questo tema. Per giungere poi, come dire, nell'altro elemento che giustifica il falso dei funzionari. Non solo la prassi, un elemento formale, ma il fatto che questi poliziotti, trovati in quella situazione che si è verificata a Genova, che se uno legge la descrizione del tribunale e se uno legge quello che avrebbero dovuto pensare i funzionari o chi fosse entrato in quella scuola, secondo il tribunale, quello che era successo poteva far apparire verosimile quello che non era. Uno pensa, ma qui hanno fatto un sopralluogo dopo quello che si verifica, ahimè, nel mondo, dopo il crollo delle Torri Gemelle. Chi va su quella scena, cioè, può capire che tutto quello che sembra verosimile sembra irreale. Tutto quello che è vero sembra irreale. Ma le inferenze che si sarebbero dovute trarre sono ben diverse. Cosa è successo che legittimi o possa legittimare quelle violazioni e quelle azioni criminali che ci sono state? Nulla che possa legittimare il ricorso a quei metodi. Nulla che potesse legittimare, per raggiungere un obiettivo concepito come giusto, la sospensione della legalità. L'arresto indiscriminato di 93 persone per salvare la faccia, e altro che faccia, all'esito di quell'operazione disgraziata. Non c'è un elemento di sbavatura. La copertura delle lesioni, delle torture, chiamiamole come la Corte Europea chiama queste azioni, la copertura delle molotov, della giustificazione inesistente per consentire l'arresto, da propagandare e sbandierare, come nella conferenza stampa del giorno dopo si è visto. Questi sono moventi giganteschi. E sono moventi che mettono insieme armonicamente tutti gli elementi. Quella mano che tira fuori le stecche dagli zaini compie un'azione concorde, compatibile, omogenea a chi porta le molto. Compie un'azione omogenea a chi dice che sono stati lanciati i sassi, che ci sono state le resistenze. Dobbiamo noi pensare che sono programmati, educati, istruiti nelle scuole di polizia così i poliziotti, o hanno ricevuto ordini e hanno pensato di essere stati, come dice il tribunale, legittimati nella garanzia dell'impunità che gli derivava dal fatto che i dirigenti presenti nulla gli chiedevano, avevano da obiettare. Perché non ricordare le frasi che dice qualche dirigente riportato dai testimoni? Il commento, l'avete fatto il G8 adesso, bravi bambini, ai corpi straziati per terra. Questo è il commento che fa qualche dirigente. equivale all'una zero per noi di quella telefonata registrata. Equivale a questo. Parliamo del piantone e parliamo del dirigente. C'è un'omogeneità tremenda. Io ricordo la Corte nel terminare quello che il Tribunale omette di stigmatizzare. Sono passati di fronte al Tribunale dei comportamenti rispetto a un giudice della Repubblica Italiana, non si è sentito in dovere di dire che sono comportamenti costituenti reato e che sono fra i più esecrabili che si possono immaginare. Il Tribunale di Genova ha visto filmati in cui persone ferite per terra, filmato Piazza Merani, un individuo in una pozza di sangue giace a terra. Piazza Merani dista un po' di metri dalla scuola Diaz. Quella persona in Piazza Merani è fuggito dalla scuola Diaz. È stato picchiato fuori dalla scuola Diaz. E dal verbale d'arresto risulta dentro la scuola Diaz. Quell'individuo in una pozza di sangue che aspetta un'ambulanza viene portato a spasso da un agente che gli torce un braccio e lo fa camminare lungo la via Battista di fronte ad agenti e non solo. Un'altra persona, testimone nel processo, che usciva dalla scuola Pasqua, è stato preso da agenti, è stato picchiato assieme ad altri, è stato trattenuto da un agente con un braccio intorno al collo, costretto a camminare con un braccio intorno al collo, e questo il tribunale l'ha visto nei filmati. Fuori dalla scuola di Diaz. Nulla, nulla. Il Tribunale ha sentito dei testimoni che hanno detto che appena usciti dalla scuola Pasqua sono stati lo stesso picchiati e ammanettati, trattenuti 2 o 3 ore, in ginocchio, per terra, sulla pubblica via, ripresi dalle telecamere, ammanettati. E queste persone non sono state arrestate. Ma in quel momento, quando arriva la polizia in quei luoghi, c'è il coprifuoco. In base a quale legge dello Stato c'è la violenza diffusa? Quale norma di procedura penale consente un arresto di trattenere un cittadino 3 ore ammanettato per strada in ginocchio? Questo il Tribunale l'ha visto passare di fronte ai suoi occhi e vi rimanda a quell'elenco finale. Nulla ha detto un Tribunale della Repubblica di fronte a questo. Ma queste cose avrebbero dovuto essere stigmatizzate perché sono compatibili e omogenee con tutta l'operazione condotta alla scuola Diaz, guidata da quei capi che sono i principali imputati e che, se mai fosse ancora adesso, sono ancora più importanti e in posizioni più di potere di quando erano le prime dei fatti. Sono il fiore della polizia italiana. Vedete con un altro occhio i fatti e traete le conclusioni che riterrete giuste. Passo la parola.
Prova. Sì, sì.
Non è finita.
chiedo scusa, chiederei soltanto, Presidente, soltanto sapere quanto più o meno parlerà il dottor Cardona, perché se il procuratore generale Machiavello ha fiato
sotto la lì.
Ecco che a forza.
Un'ora e mezza.
Non lo so.
Non
mi chiedete quanto vale, non lo so. Sì, devo illustrare quelli che sono i motivi di appello relativamente alle imputazioni per cui è intervenuta assoluzione, sentenza di assoluzione per i capi S, T, U e V a carico dell'imputato Gava, che erano i capi relativi alla contestata perquisizione arbitraria e violazione di domicilio da parte di pubblico ufficiale, articoli 609-615 del codice penale, e violenza privata, danneggiamento e peculato. Si fa riferimento agli episodi che erano stati contestati e che costituivano, se vogliamo così vederli, anche si possono definire una sorta di processo nel processo. In realtà c'è una stretta connessione fra le imputazioni che vengono elevate a carico di alcuni imputati per i fatti relativi all'ingresso e alla redazione dei verbali dell'operazione Diaz e i fatti e i non verbali fatti per l'ingresso, avvenuti a seguito dell'ingresso nell'ambito della scuola Pascoli, che lo ricordo, ma in maniera forse inutile, è l'edificio frontistante la Diaz, sede regolarmente concessa dall'autorità della provincia e con concessione anche di attrezzature da parte del comune al Genoa Social Forum, per lo svolgimento delle attività che erano tipiche di questa struttura, di questa associazione nata in occasione delle manifestazioni anti-G8. All'interno della Pascoli, lo ricorderà ancora il giudice, il tribunale, nella sua sentenza, che è composta, avete visto, da una parte in cui vi è un gigantesco riassunto di varie deposizioni di testimoni e poi a una ricostruzione in fatto e quindi alle motivazioni sul riconoscimento o non riconoscimento di responsabilità dei singoli imputati. Lo stesso tribunale ha accertato come vi fosse una regolare occupazione da parte della struttura Pascoli, appunto non solo da parte del Genoa Social Forum ma anche da una serie di associazioni che vi trovavano lì accoglienza, come l'associazione dei legali, quindi la struttura del Genoa Legal Forum, varie radio e testate della carta stampata e testate anche di internet come Indimedia, che da lì trasmettevano, ricevevano informazioni sulle manifestazioni, gestivano anche l'organizzazione degli eventi legati al cosiddetto controvertice. La irruzione era stata contestata all'interno di questa struttura, irruzione che le indagini avevano condotto a ritenere fosse arbitraria e in relazione alla quale si erano anche verificati dei gravi episodi, per fortuna non di violenza alle persone, anche se vi sono stati episodi di violenza alle persone. Ricordo che uno dei capi di imputazione che è connesso all'ingresso della polizia in Pascoli si è concluso poi con una sentenza di riconoscimento di responsabilità a carico di un imputato Fazio, l'unico riconosciuto fra quelli che avevano commesso atti di violenza personale all'interno, ma vi erano stati anche atti di gravi danneggiamenti e sottrazione di beni concessi in uso al Genoa Social Forum da parte di personale della polizia entrato all'interno. Avevamo ricostruito nella nostra memoria conclusiva, quindi all'esito dell'istruttoria dibattimentale, gli elementi che ci sembravano più convincenti per sostenere la responsabilità dell'unico imputato per cui era stata richiesta condanna, perché ricordo che la procura richiese il proscioglimento per l'imputato Fabrocini, che era uno dei due imputati accusati di essere entrati illegalmente all'interno dell'edificio e a cui potevano ricondursi anche per responsabilità di comando le condotte poste in essere da altri ignoti agenti. Ci era sembrato di poter affermare in modo convincente che sulla base degli elementi istruttori emersi in dibattimento si potesse ritenere la responsabilità dell'imputato Gava. È evidente che siamo qui perché il Tribunale non l'ha pensata così. La sentenza che si occupa della Pascoli ovviamente è redatta con la metodologia che abbiamo visto, facendo leva su una ricostruzione del fatto che nel reato nell'atto d'appello abbiamo contestato e su cui è opportuno spendere qualche parola, abbiamo contestato la metodologia ricostruttiva del fatto. Nella sostanza, se posso riassumere quelli che sono gli elementi che hanno convinto il Tribunale da una parte a prosciogliere l'imputato Gava per il capo S sotto il profilo della carenza dell'elemento psicologico e dall'altra parte a proscioglierlo invece per i rimanenti capi sotto il profilo della non attribuibilità alla sua persona della responsabilità per le condotte pure accertate. Il percorso argomentativo seguito dal Tribunale si fonda su alcuni elementi, non sono molti, che sono la valorizzazione dell'esistenza di un errore, che è la tesi difensiva che ha più avuto spazio durante l'istruttoria dibattimentale e che riposa su dichiarazioni dell'imputato, i cui verbali sono stati acquisiti, su dichiarazioni di testimoni appartenenti alla squadra comandata dall'imputato ed entrati insieme a lui all'interno dell'edificio, su dichiarazioni di altri testimoni che seppure non appartenevano alla squadra direttamente diciamo riferente sia all'imputato Gava, erano comunque con l'imputato all'interno dell'edificio, all'esistenza di alcuni dati o elementi di incertezza o da cui il Tribunale desume potesse essere argomentata con maggior forza l'incertezza sull'effettiva esistenza di un dubbio, di un errore di obiettivo, come ad esempio l'esistenza di una targa marmorea evidenziata nei rilievi dei carabinieri che descrivono i due edifici e che è posta accanto all'ingresso principale dell'edificio, l'inesistenza di elementi diretti di accusa o di riconoscimento dell'imputato all'interno dell'edificio nei luoghi e nei momenti in cui vengono commesse le condotte di danneggiamento e di sottrazione di materiale, l'esistenza di testimonianze che in alcuni luoghi di questo edificio tendono ad accreditare la versione di un controllo operato dalla polizia senza perquisizioni o ispezioni personali, senza prevaricare i limiti di un controllo effettuato in modo anche civile e in particolare prendendo a riferimento quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale per la situazione creatasi al secondo piano dell'edificio, cioè la sede di una radio che trasmetteva dall'edificio Pasqua. Questi sono elementi che vengono poi evidenziati ovviamente anche nella memoria difensiva che sostiene la correttezza della tesi seguita dal Tribunale e che sono frutto, secondo il nostro appello, in parte di un travisamento del fatto, in parte anche di un'operazione che si spinge ad operare una vera e propria cesura temporale nelle fasi di ingresso della polizia all'interno dell'edificio. E mi spiego, la parte ricostruttiva del fatto è sostanzialmente preceduta da una descrizione dello stato dei luoghi, della composizione dell'edificio, dei piani, degli uffici e delle associazioni che si trovavano ai diversi piani. Segnalo che al primo piano era la sede dei legali che ha subito danneggiamenti alle attrezzature informatiche con gli atti più violenti posti in essere da personale riconosciuto come appartenente alle forze di polizia e di cui sono state fornite anche descrizioni delle uniformi. Un secondo piano dove vicino al primo piano, quindi a livello piano terra seminterrato, era una struttura adibita a palestra e una grande sala dove esistevano delle postazioni informatiche, dove sempre secondo quello che è emerso nell'istruttoria dibattimentale sono state fatte radunare alcune persone inizialmente in ginocchio e poi fatte sedere, sorvegliate da alcuni agenti di polizia. Dopo il primo piano, il secondo piano, dove era presente la sede della Radio Gap, all'interno della quale sostavano diversi appartenenti, ospiti del Genoa Social Forum, e appunto una radio, della quale poi si contesta, è emerso nel corso di istruttoria anche lo spegnimento ed è stato discusso nel corso dell'istruttoria l'attribuibilità alle forze di polizia o meno dell'interruzione delle trasmissioni di questa radio, che stavano in quel momento trasmettendo e fornendo una cronaca in diretta del contestuale ingresso della polizia nella scuola Diaz frontistante. Oltre il secondo piano, il terzo piano, che per comodità diciamo viene localizzato un po' in tutti gli scritti nella sentenza e anche nel nostro atto d'appello, come il piano dove si trovava la sede di Indymedia, cioè una organizzazione che utilizzava la rete internet per veicolare informazioni sul G8 e dove venivano anche elaborate, assemblate, filmati e materiale audio-video ritenuto pertinente alle manifestazioni. Bene, il modo di procedere della sentenza dà conto da una parte di quello che viene acquisito agli atti del processo sulla struttura della scuola, sul fatto che fosse stata legittimamente concessa in uso al GSF, sul fatto che vi fu un ingresso della polizia all'interno della scuola, evidenziando da subito che parlano di questo ingresso moltissimi testimoni che sono tutti stati sentiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale, e che è un ingresso che avviene a distanza di pochi minuti dall'ingresso all'interno della scuola Diaz. Questo è un dato istruttorio che il Tribunale fa proprio, facendo propria anche una ricostruzione cronologica che è offerta dall'accusa e dalle parti civili. Pochi minuti li possiamo quantificare, sono circa 4-5 minuti la differenza che intercorre fra l'ingresso nella scuola Diaz e l'ingresso nella scuola Pasqua. Le testimonianze che pure vengono evidenziate dal Tribunale nella sua ricostruzione del fatto sono testimonianze che danno conto di un ingresso forzoso. avvenuto attraverso lo sfondamento sicuramente di una porta laterale che si trova a livello di piano seminterrato, perché l'edificio ha un piano terreno che è a livello strada e in realtà anche un piano seminterrato che per la particolare conformazione ha un ingresso sul cortile laterale dell'edificio, ma vedremo anche sulla base di altri elementi istruttori la polizia è entrata anche da un ingresso retrostante. L'ingresso attraverso il piano seminterrato laterale avviene forzosamente, avviene vincendo una resistenza blanda, se così possiamo dire, effettuata attraverso l'apposizione di una cattedra e di qualche sedia sulla porta. Il test Brusetti ci dirà anche che non si erano resi conto che la porta si aprisse in senso contrario rispetto a quello della mobilia. La polizia entra senza difficoltà. Appena entrata nella scuola, lo riferiscono i testi che vengono sentiti, utilizza la forza. I testi vengono colpiti con manganelli, vengono fatti retrocedere, vengono costretti ad entrare in quest'aula di cui ho appena parlato e vengono tenuti lì, sorvegliati a vista da alcuni poliziotti. La polizia, appena entrata, si diffonde lungo i piani dell'edificio e prende possesso dell'edificio, secondo una tecnica che io ritengo si possa dire la medesima che viene utilizzata anche per assicurare l'edificio frontistante. Si entra dal basso, ma si corre verso l'alto per evitare, come qualcuno ci ha spiegato, che vi possano essere delle azioni contrastanti e che possano mettere in crisi poi la messa in sicurezza dell'edificio. È certo che questo ingresso avviene in un'unica soluzione, contestualmente, in massa, da parte di tutti gli operatori che vi entreranno. È certo perché questo si ricava dai dati istruttori e dalle stesse dichiarazioni dei testi della difesa che sono poi stati utilizzati nella sentenza per ritenere che non vi fosse la prova della partecipazione agli atti più violenti da parte dell'imputato. I testi che erano all'interno della scuola ci descrivono atti di violenza. È stato sentito un giornalista, Enrico Fletzer, che è stato colpito a livello del secondo piano, cioè dove si trovava la radio. È stato colpito e per questa aggressione vi è anche la convalida di una testimonianza del relato, perché in quel momento il giornalista stava telefonando ad un suo collega, all'epoca presidente dell'Ordine dei giornalisti a Genova, Attilio Lugli, che testimonia di aver sentito per telefono in diretta questa aggressione. Atti di violenza vengono compiuti e riferiti dai testimoni che si trovavano al terzo piano, anche al terzo piano, dove si verifica l'episodio, o meglio dove comincia quell'episodio che poi sfocerà nelle percosse imputate al Fazio nei confronti di Hut Andreas. Questo è, per riassumerlo, perché poi nell'appello vedrete che vi sono citazioni di passi, delle deposizioni e rinvii alle parti della memoria dove sono stati citati passi delle deposizioni, il testimoniale delle parti offese, cioè delle persone che erano all'interno di un edificio in maniera assolutamente legittima, sulle azioni poste in essere dalla polizia. Ma oltre a questo vi era ed era stata utilizzata per argomentare la prova della responsabilità degli imputati documentazione non solo filmata ma anche audio. Eccezionale sotto un certo punto di vista, nel senso che si tratta proprio di una cassetta audio, che è la famosa cassetta registrata dal testimone Marco Trotta, posta all'interno di un registratore al terzo piano dell'edificio, che consente non solo di datare in maniera cronologica esatta l'ingresso della polizia all'interno della Pascoli, ma consente di ascoltare anche le modalità con cui si è svolto questo ingresso. Commentata più volte, sia nelle nostre memorie che riproposta ovviamente all'interno dell'atto di appello, la cui valutazione veramente il Tribunale non ha svolto. Il Tribunale non ha dato conto del significato di ciò che emerge dall'audizione di questa cassetta, né tantomeno delle trascrizioni che sono pure state acquisite agli atti del dibattimento, trascrizioni fatte dalle parti civili. Sebbene fosse stata chiesta una perizia, una trascrizione formale del contenuto della cassetta, il Tribunale non ha ritenuto fosse necessario acquisirla, evidentemente ritenendo fosse sufficiente l'audio e la possibilità di leggere anche questa trascrizione, diciamo, informale dell'audio. Un filmato ho citato, il filmato è il 192.10, corrispondente alle riprese effettuate, il girato dall'operatore RAI Riccardo Chartroux, che si reca all'interno dell'edificio Pascoli a 00:15 all'incirca. Abbiamo anche un altro filmato che all'esterno individua la troupe che si entra all'interno dell'edificio e che è stato anche sentito come testimone. L'operatore RAI riprende alcuni piani dell'edificio, riprende il primo, si vede l'infermeria che era collocata al primo piano, riprende la sala dei legali dove sono avvenute le distruzioni di materiale informatico e di computer, riprende anche il secondo piano dove era la sede della radio. Il materiale audio e le testimonianze delle persone del terzo piano e la possibilità di datare l'ingresso ci consentono di dire che ciò che sentiamo dalla cassetta è effettivamente il primo ingresso all'interno della Pascoli. Inequivocabilmente quello che si sente dalla cassetta sono comandi, urla, di stare tutti per terra, faccia al muro, di non muoversi, di stare zitti, di spegnere i telefoni cellulari, di non rispondere. A qualcuno viene intimato di stare zitto perché sta disturbando le operazioni. Si sente sullo sfondo della cassetta dal minuto 5:35 in avanti circa, la cassetta dura un quarto d'ora, anche l'episodio che viene riferito in testimonianza dal giornalista relativo all'episodio del giornalista Ut Andreas, che nasce dalla rimostranza di questo giornalista circa l'ordine di stare per terra o con la faccia al muro, facendo valere la propria qualifica di giornalista, questa persona si lamenta con i poliziotti che sono presenti e viene condotta in tutta risposta via dal terzo piano e viene percossa lungo le scale scendenti. La cassetta quindi costituisce un potente riscontro delle dichiarazioni delle persone che si trovano al terzo piano e che attestano tutte la presenza di personale in divisa indossante la tipica uniforme delle squadre mobili, ovvero personale in borghese con casacchina blu e scritta polizia, casco U-Boat e manganello. C'è anche la presenza di una radio, di una ricetrasmittente, che viene indicata come oggetto in possesso dell'imputato Fazio e sulla quale la difesa di Fazio si era spesa anche per dimostrare il fatto che non fosse possibile che l'imputato ne fosse in possesso, perché la radio ricetrasmittente è un oggetto che non è in possesso di personale che non abbia responsabilità di comando o di comunicazione, di coordinamento, e Fazio non le aveva. Nella cassetta si sente anche il tipico intercalare delle radio ricetrasmittenti, quindi esiste anche il riscontro della presenza di questo particolare apparecchio. I testimoni che vengono riscontrati in questo terzo piano sono testimoni anche dell'incontro fra la polizia, così viene indicato ovviamente da loro che non conoscono le persone, i funzionari e gli appartenenti alla polizia, e un deputato che si presenta con un tesserino rosso e che riesce in qualche modo a sbloccare la situazione. Noi sappiamo dalle dichiarazioni della parlamentare Graziella Mascia, che è stata sentita come testimone, che effettivamente lei si recò nell'istituto per tentare di capire cosa stesse succedendo e per limitare atti arbitrari, presentandosi con il proprio tesserino di parlamentare e chiedendo di parlare con il responsabile delle operazioni, che gli fu condotto e dal quale apprese che era in corso un'operazione di polizia. L'imputato Gava dice di aver parlato con una parlamentare e che subito dopo aver parlato con questa parlamentare, o contestualmente addirittura, ricevette tramite il dottor Ferri, che si era recato in quel momento nell'istituto, l'ordine di abbandonare l'edificio perché erroneamente occupato. Ho fatto questa sommaria, molto sommaria, ricostruzione degli eventi, perché una delle difese principali e degli argomenti principali del proscioglimento dell'imputato Gava, e su cui si basa, diciamo, l'attendibilità della tesi dell'errore nell'ingresso, è che innanzitutto l'imputato Gava, in realtà, recandosi all'interno dell'edificio, entrò per ultimo. Il proprio contingente non fu il primo a fare ingresso all'interno dell'edificio e si mantenne sempre a livello del secondo piano dell'edificio, cioè il piano ove esiste la radio, ove esisteva la radio, la sede della radio, Radio Gap. Perché questo? Perché quello è il piano dove si sono verificate poi in fondo meno cose. L'unico episodio, diciamo, forse più qualificabile come atto di coercizione funzionale a un'attività di perquisizione illegale, è quello di aver determinato l'interruzione delle trasmissioni della radio. Questo episodio ritiene il Tribunale sia dovuto ad una interruzione non attribuibile alla polizia, perché ci sono due testi che sono stati sentiti, che sono Alberti Massimo e Lorenzo Galeazzi, che erano in qualche modo addetti anche loro alla cura, alla gestione di queste trasmissioni radio, che hanno parlato di un'interruzione tecnica dovuta a cause tecniche. Quindi è un piano dove in effetti l'ingresso all'interno della sede della radio viene descritto dai testimoni che sono lì in termini piuttosto contenuti, civili. Il poliziotto che entra, si leva il casco, dice state tranquilli, non fate niente, stiamo facendo un controllo, la gente mostra anche i documenti, cerca di dare i documenti, non vengono presi i documenti, restano lì guardati da questi agenti di polizia, ma episodi particolari non se ne verificano, né di danneggiamenti né di persone percosse, salvo l'episodio di Galeazzi di cui ho parlato prima, che però dal Tribunale viene quasi collocato in una fase cronologicamente antecedente rispetto all'ingresso di Gava. Gava è certo, secondo il Tribunale, che si sia trattenuto solo al secondo piano sulla base delle deposizioni del personale che lo accompagnava. Questo poi viene unito al dato della targa che recava la scritta Diaz, scuola Diaz, che avrebbe quindi confuso ulteriormente gli operatori, ai dati testimoniali del personale entrato con Gava e di personale che quella sera non era impegnato nelle operazioni, ma che è comunque venuto a dire al Tribunale che è notorio che si fosse trattato di un errore l'ingresso in Pascoli. al fatto che potessero essere scambiati due edifici l'uno per l'altro, e ovviamente basato anche sulle dichiarazioni dell'imputato stesso. Bene, questa ricostruzione è sovvertibile, questa ricostruzione cozza contro alcuni dati istruttori, oltre ad essere illogica nella ricostruzione complessiva non solo dell'irruzione in pascoli e di ciò che questa irruzione ha determinato, ma anche letta nel complesso delle situazioni che si sono verificate quella sera, e quindi anche rispetto a ciò che si stava verificando nell'edificio prospiciente. Il Tribunale ha omesso di considerare una serie di dati istruttori, il primo quello della cassetta, e ha considerato e sopravvalutato altri dati istruttori, come quello delle deposizioni degli appartenenti alla squadra di Gava. Alcuni dati sono stati addirittura rinvenuti dal Tribunale aliunde, se è possibile dire. La targa che è sull'ingresso principale della scuola Pascoli non è, ad esempio, un dato richiamato da alcun testimone. Nessuno, né Gava né quelli che sono entrati con Gava, dicono di aver letto una targa del genere, ma perché nessuno è entrato da lì, perché sono entrati di lato e dietro. Eppure il Tribunale trova il dato oggettivo della targa, e senza che questo sia agganciato a emergenze processuali, se non il fatto che un carabiniere ha fatto delle fotografie e ha evidenziato l'esistenza della targa, dà un valore che contribuisce a creare la scriminante dell'errore e quindi aggiungere al risultato finale per il proscioglimento per la carenza dell'elemento psicologico. Questo è un elemento che, come ho detto, non deriva da emergenze processuali, nel senso che non è un elemento che è stato invocato da qualcuno a propria discolpa. Negli interrogatori invece dell'imputato troviamo altri elementi. Primo, che l'imputato ha sempre affermato nella propria relazione di servizio dell'ottobre del 2001 e negli interrogatori del 2002 di essere entrato per primo insieme a personale appartenente a squadra mobile di Nuoro, squadra mobile di Roma, personale genovese e seguito da personale dei reparti di prevenzione crimine. L'imputato ha fatto riferimento ad un altro funzionario come responsabile dei reparti di prevenzione crimine e ha sempre detto di essere la persona più alta in grado all'interno dell'edificio. Non solo, ma ha anche detto di essersi recato in tutti i piani dell'edificio, dal primo al terzo, e di aver incontrato la deputata, la parlamentare, e di essere quindi uscito e di aver determinato poi i suoi uomini a seguirlo e quindi ad abbandonare la scuola, quando ha ricevuto l'ordine di fare ciò, dopo essersi anche informato tramite due appartenenti alla squadra mobile di Genova, l'ordine direttamente dal dottor Ferri e quindi da Gratteri, dal dottor Gratteri, le cui dichiarazioni vengono utilizzate dal Tribunale per convalidare la tesi dell'ingresso erroneo. È chiaro, noi siamo in un momento in cui la fase investigativa è agli inizi, l'imputato, il suo difensore non conoscono tutti gli elementi di prova che possono essere utilizzati ai fini dell'accusa, ma la stessa accusa sta procedendo a raccoglierli, quindi non li ha tutti. Ad esempio la cassetta di Trotta non si conosce, e quindi siamo in una fase in cui l'imputato afferma determinate circostanze che peraltro sono comprovate anche da dalle stesse argomentazioni difensive, cioè se veramente non fosse la persona di riferimento per il personale che è entrato all'interno della scuola, e quindi la persona effettivamente più alta in grado, come da lui stesso affermato, non si capisce come mai dovrebbe essere Gava il referente dell'ordine di abbandonare la scuola. È certo quindi che il risultato a cui perviene il Tribunale, sulla base di deposizioni di persone che avevano accompagnato l'imputato all'interno, contrasta con quanto dichiarato dallo stesso imputato, ma contrasta anche con quanto dichiarato da alcuni testimoni che hanno individuato e localizzato l'intervento di una persona che è evidentemente la europarlamentare, l'onorevole Mascia, al terzo piano. Contrasta con quanto emerge dalle registrazioni della cassetta audio di Trotta, dove è chiaramente intellegibile l'intervento dei poliziotti al terzo piano. Vogliamo dire di più? Poliziotti che si esprimono con marcato accento romano, e fra gli appartenenti alla squadra mobile di Roma che si sono recati all'interno, come ci dice lo stesso imputato Gava, insieme al Gava, c'è anche il test Alveti, che è un test di difesa, che ci racconta di essere stato anche lui al secondo piano e non al terzo, di aver visto all'interno il Gava e di essere rimasto sempre fermo al secondo piano. E chi è stato al terzo? Qual è il personale che è al terzo piano, intima tutti quanti di stare per terra, faccia al muro? Soprattutto qual è il personale e il referente, il funzionario con cui parla l'onorevole Mascia al terzo piano? In realtà è anche illogico pensare che chi entra con il proprio personale e viene considerato referente di tutto il personale che è all'interno, perché anche il test Alveti riconosce Gava e a lui si riferisce. Sto andando troppo lungo? No, 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 pensavo si fosse sporto. Ero rimasto al test Alveti, che ci riferisce di essere rimasto anche lui al secondo. Alveti dice: tutti stanno al secondo piano, anche Mele, Gallistu, Bellu, eccetera, cioè la pattuglia di sardi che segue Gava, riferisce di essere rimasta al secondo piano, dove Gava avrebbe fatto qualche passo nel corridoio, avrebbe raccomandato di non spegnere la radio. Queste sono dichiarazioni dell'imputato, che contrastano per inciso con quanto afferma un altro testimone di difesa dell'imputato, che è il sovrintendente, credo, Sascaro, della squadra mobile di Genova, che insieme ad Apicella anche seguivano, erano coinvolti in questo ingresso, perché poi effettivamente Gava riferisce di aver seguito un'indicazione del dottor Dominici, responsabile della squadra mobile di Genova, che era lì vicino alla Pascoli e che a sua volta riferisce di aver visto lanci di oggetti, piccoli oggetti, monetine, penne dalle finestre della scuola e di aver ritenuto che fosse forse necessario entrare anche lì. Il Gava entra in Pascoli con tutto questo personale. Dicevo che Sascaro entra anche lui insieme a Gava. Sascaro ci dice che la radio del secondo piano è stata spenta dalla polizia per iniziativa della polizia. Quello che dice mi sembra che sia credibile, perché viene anche riscontrato da un altro testimone, che è di Marco Vito, che curava proprio la manutenzione dello streaming, che è la modalità di trasmissione che veniva adottata quella sera, e che ha testimoniato che la caduta dello streaming non è stato un evento accidentale, ma è stato un evento dovuto a una manovra intenzionalmente operata sull'apparato, e che è stata ripristinata da lui dopo circa dopo un lasso di tempo apprezzabile. Viene argomentato nella nostra memoria come sia forse più attendibile quello che dice di Marco Vito, che è un tecnico e che ha la responsabilità della gestione di questo sistema di comunicazione, rispetto a quello che pure è stato affermato dai testi che ho citato prima, Alberti e Galeazzi, che avevano solo un ruolo di speaker e che potrebbero non essersi resi conto di questo intervento. E d'altronde lo stesso Sascaro ci dice che la gente si lamentava perché gli era stata spenta dalla polizia la radio. Sascaro dice che è stata una manovra intenzionale. Sascaro è con Gava e contraddice in questo quello che Gava afferma nel suo interrogatorio. Certo è che le comunicazioni furono obiettivamente interrotte. Certo è che conseguì dall'ingresso nella scuola Pascoli il danneggiamento di apparati di comunicazione e di archiviazione dati, che il Tribunale ritiene accertato, al primo piano dell'edificio, all'interno della sede degli avvocati del Genoa Legal Forum. Certo è che furono anche acquisite, apprese materialmente dalla polizia, sicuramente almeno 4 supporti video da personale di IGOS, entrato all'interno della scuola in una fase successiva. E certo è che i testimoni del terzo piano ci dicono che contestualmente all'intervento della polizia, che è arrivata fino a quel piano e le cui voci si sentono nella cassetta di Trotta, vennero rovistate le aule, i banchi e presi oggetti, fra cui un casco che viene descritto di particolare foggia, posti su un banco all'ingresso, poi messi dentro scatoloni e portati via. C'è anche un'altra testimone all'interno della Pascoli, la Podobnic, che parla di hard disk visti trasportati da poliziotti. La deposizione della Podobnic viene molto screditata nella memoria della difesa e noi abbiamo nell'appello fatto rilevare che anche un altro testimone che è stato sentito soltanto relativamente ad alcuni dei capi di prova che erano stati richiesti, cioè Frieri, di cui ha anche parlato il collega prima, ha riferito di aver visto poliziotti allontanarsi dalla scuola con dei case di computer. I case sarebbero una cosa diversa rispetto agli hard disk, e quindi questo giustificherebbe l'irrilevanza della deposizione di Frieri sotto questo particolare punto. È certo quindi che a seguito dell'ingresso nella scuola dei risultati concreti furono ottenuti. La gente fu costretta a smettere di riprendere quanto stava accadendo all'interno dell'altra scuola. Alcune di queste riprese furono sequestrate senza un formale verbale di sequestro. Alcune persone, la maggioranza delle persone occupanti la scuola, furono costrette a stare per mezz'ora sedute in ginocchio o in piedi faccia al muro senza poter comunicare. Vi furono anche persone che riuscirono in qualche modo a eludere questo controllo o a comunicare. La situazione si allentò solo nel momento in cui arrivò prima la troupe giornalistica e poi vi fu un intervento più massiccio di 2 rappresentanti parlamentari, Graziella Mascia e la Elisa Morgantini, che hanno deposto di essere intervenuti, di aver sollecitato anche l'intervento dell'onorevole Fausto Bertinotti, che a sua volta aveva telefonato al capo della polizia, che a sua volta aveva risposto che il GSF non era una sede diplomatica. L'intervento, d'altra parte, fu anche giustificato, e questo noi lo scriviamo, ci sono gli atti documentari che lo provano, ufficialmente quella sera, con una comunicazione al capo della polizia che dava conto del fatto che contestualmente alle operazioni di perquisizione che si stavano svolgendo verso all'interno della scuola Diaz si svolgeva un controllo destinato a finalità di messa in sicurezza che non dava luogo però ad esigenze di ordine pubblico. Queste sono comunicazioni ufficiali che vengono fatte la notte, anzi la mattina del 22 luglio del 2001, che hanno un'intestazione a quest'ora di Genova Digos, sono il resoconto dell'operazione Diaz, il primo resoconto dell'operazione Diaz, che testualmente dice: contemporaneamente alla perquisizione veniva effettuata una verifica all'interno dei locali della sede stampa del GSF, sita in edificio prospiciente il complesso scolastico Diaz, senza il compimento di ulteriori atti o operazioni per assenza di qualsiasi problematica inerente alla sicurezza. Beh, in realtà una verifica all'interno di un domicilio privato non esiste, questo deve essere chiaro, e questo sembra ignoto a chi scrive questi atti. La fattispecie penale che noi abbiamo contestato non è solo la perquisizione personale, ma anche la perquisizione locale arbitraria, cioè la violazione di domicilio commessa da parte del pubblico ufficiale. L'elemento dell'errore appare sostenuto da dati che sono infondati, come quello della targa, nel senso che non erano quei dati che hanno ingannato qualcuno, da testimonianze dello stesso personale che nel momento in cui era chiamato a deporre qui si esponeva al rischio di autoincriminazione nei sensi dell'articolo 198 del comma 2, cioè il personale che accompagnava Gava, che per sua ammissione era entrato per primo ed era il più alto in grado all'interno di quella scuola. Questi elementi raffrontati al testimoniale delle persone offese, non coindagate connesse, che si trovavano all'interno, riscontrate fra loro e da elementi obiettivi come l'audiocassetta e i filmati delle riprese di Chartreux, avrebbero dovuto condurre il Tribunale a ritenere inattendibili le deposizioni del personale che ha accompagnato il dottor Gava, che ha parlato di una situazione assolutamente normale, senza atti di violenza, senza rendersi conto che erano state spaccate le attrezzature, senza assolutamente nessun atto di perquisizione o di apprensione di oggetti, tutti dati obiettivamente in contrasto con il testimoniale acquisito nel corso del processo, ma in contrasto anche con l'oggettività dei dati che erano stati acquisiti come la cassetta audio e il filmato. Il Tribunale avrebbe dovuto quindi valutare queste dichiarazioni alla luce dei dati obiettivi e della particolare posizione rivestita dai dichiaranti e valutare con severità anche la evidente inattendibilità e incoerenza di alcune parti di queste dichiarazioni. Abbiamo discusso nella nostra memoria conclusiva quello che afferma Alveti di aver visto dalle finestre della Pascoli in ordine al lancio di oggetti provenienti dalla Diaz, è un dato che è smentito dalla cronologia dei fatti. Questo più altri elementi dovevano condurre il Tribunale a non ritenere attendibili queste deposizioni, a valutare le dichiarazioni rese dall'indagato allora imputato nell'immediatezza, nelle prime indagini, la sua relazione di servizio, a incrociare questo dato con le dichiarazioni testimoniali delle persone al terzo piano, le dichiarazioni relative all'apprensione di cose, il dato relativo all'oggettivo accertamento dell'apprensione di queste cose, e mi riferisco alla relazione di servizio e a quanto affermato poi dalle persone sentite come testi, Bassani, Garbati e Pantanella, sull'apprensione di quattro cassette all'interno di una delle aule del terzo piano. Avrebbe dovuto valutare anche il nesso funzionale teleologico di un'operazione del genere, che viene a cessare solo quando non è più sostenibile la pressione esterna, E solo quando ci si rende conto che quanto è successo in Diaz già impegna a sufficienza le forze dell'ordine presenti, e questo fronte non può essere più tenuto. Una delle argomentazioni difensive a sostegno del fatto che non è stata fatta una reale perquisizione, e tesi condivisa dal Tribunale, che però confonde la perquisizione personale con la violazione di domicilio commessa dal pubblico ufficiale in maniera arbitraria, cioè senza i presupposti legittimanti e con modalità abusive, e che cosa è se non è una modalità abusiva spaccare gli arredi, i computer, prendere cose senza fare verbali e senza fare relazioni, è che a distanza di più di 24 ore all'interno della scuola Pascoli viene documentato il rinvenimento di bandiere, di attrezzature, di scritte, di oggetti riconducibili ai manifestanti violenti e alla frangia dei Black Bloc. Questa sarebbe la prova che una vera perquisizione non è stata fatta. Premesso e richiamato il fatto che c'è confusione forse sui significati e sui termini, e che una vera perquisizione è stata fatta per quello che ci dicono i testimoni e per i dati oggettivi che sono stati illustrati nell'atto d'appello, quello che viene ritrovato a distanza di più di 24 ore, quando la polizia abbandona i luoghi, quando abbandonano i luoghi anche gli stessi manifestanti che partono, non rappresenta niente, non ha nessun significato. Potrebbe essere stato portato da chiunque. Se me la volessi spendere come prova d'accusa in un processo, gli stessi difensori userebbero queste argomentazioni. Non è flagranza di niente. E comunque nessun verbale di queste operazioni è stato redatto. E comunque le cose che sono state apprese senza alcun rispetto formale delle procedure che pure sono previste. E comunque delle persone sono state picchiate. E comunque delle cose sono state distrutte. Quando abbiamo chiesto l'assoluzione dell'imputato Fabrocini, l'abbiamo fatto argomentando sul fatto che il principale elemento di accusa nei confronti dell'imputato Fabrocini erano le dichiarazioni dello stesso imputato Gava, che aveva riferito essere presente il Fabrocini insieme a lui all'interno dell'edificio. Dichiarazioni poi smentite da altre dichiarazioni testimoniali che collocavano il Fabrocini all'esterno e che davano atto, secondo quello che lui stesso aveva affermato in interrogatorio, che Fabrocini era entrato all'interno quando si era accorto che il personale in divisa da lui comandato, prevenzione crimine, era stato richiesto d'ausilio all'interno di quell'edificio. Fabrocini aveva la consegna della cinturazione e quindi aveva fatto uscire, aveva ordinato al proprio personale di uscire da quell'edificio perché non era il compito che era stato assegnato. È invece certo che il personale che era alle dipendenze di Gava e che Gava stesso entrarono nell'edificio simultaneamente, ma perché questo emerge dalle stesse dichiarazioni delle persone che entrarono con Gava, ed è certo ed è logico che non vi fosse nessuno prima di loro all'interno di quell'edificio, perché il primo ingresso è testimoniato da quella cassetta audio che vi ho indicato, ed è evidente che sono proprio le indicazioni e i riferimenti che vengono ricordati da alcuni appartenenti a quel personale, fra cui il teste Alveti, presenti e rinvenibili in quell'audio. La presenza di giornalisti stranieri, il fatto che vi fosse una deputata, una parlamentare che era entrata, sono tutti elementi che consentono di circoscrivere cronologicamente l'episodio e di dargli una dimensione unitaria, e non di operare invece quella cesura cronologica che è servita al Tribunale per ritenere che prima fossero entrati anche qui dei cattivi che avevano combinato le cose che erano state combinate e che poi fosse entrato l'imputato Gava. Alcuni di questi elementi, fra l'altro, sono stati oggetto anche di discussione nella nostra memoria conclusiva e vengono ripresi ancora nelle memorie difensive per attestare una situazione di tranquillità, in realtà in contrasto con quello che pure il Tribunale assume essere provato, cioè la situazione di violenza appena vissuta. E vi faccio riferimento al famoso episodio della pasta, no? L'episodio della pasta, di cui in realtà parlano dei testimoni stranieri, giornalisti presenti, e che ne riferiscono in termini particolari, perché dicono: con quella tensione, con quello che era successo, a un certo punto mi sembrò surreale che qualcuno della polizia facesse passare una pentola di pasta fra noi. Si tratta del giornalista Hayton, William Hayton della BBC, che era al terzo piano dell'edificio, che è sceso anche giù quando ha visto entrare la polizia, forse tentando di allontanarsi. Hayton è amico di Covell, cioè della stessa persona che è ridotta quasi in fin di vita davanti alla scuola Diaz. Quando scende giù al primo piano vede la polizia entrare violentemente picchiando all'interno della pascoli e ritorna al terzo piano. Hayton descrive l'arrivo della polizia al terzo piano, gli atti di coercizione, il fatto che vengono costretti a stare faccia al muro per terra. Hayton riferisce anche questo episodio della pasta nella propria cronaca, cioè come un assurdo, come un paradosso, come una situazione che rappresenta un contrasto. Bene, questo episodio viene ripreso dal testimone Alveti, spostandolo di piano, perché il testimone Alveti dice di non essere mai andato oltre il secondo piano, Hayton invece si trovava al terzo, e viene ripreso a testimoniare un'apparente tranquillità, anzi una reale tranquillità di tutte le persone che erano all'interno della scuola, che hanno continuato a mangiare al momento dell'ingresso della polizia. Dopo Alveti lo riprendono anche tutti gli altri testimoni, cioè gli appartenenti alla squadra del dottor Gava, la squadra mobile di Nuoro. E quindi il riferimento originario, genuino del test Hayton, che connota questo dato con un che di assurdo, di paradossale, evidenziando il contrasto fra questo elemento e la situazione reale esistente, diventa la chiave per un rovesciamento delle circostanze, per cui in realtà tutti mangiavano sulle sedie, su piatti, come qualcuno dice, vicariati da sedie. Questo dato viene preso dal tribunale per ritenere che fosse forse inverosimile che Gava si potesse essere trovato dinanzi a una situazione di cui aveva la responsabilità e per la quale doveva intervenire e gli viene contestato di non averlo fatto. E il tribunale dice che anche dai filmati si nota questo clima di distensione e utilizza il filmato 192.10, cioè quello dell'ingresso di Chartrune all'interno della scuola. E anche da questo filmato questa distensione non c'è. Ci sono due testimoni, due persone che vengono riprese, che sorridono, ma che sorridono in modo liberatorio, perché c'è la televisione. C'è una persona che riferisce Chartreux che prega la troupe di non allontanarsi, perché finché ci sono loro c'è più garanzia e possibilità che non vengano commessi atti arbitrari. C'è la televisione, davanti alla televisione non succede niente, ma molti affermano che la situazione di tensione si allenta quando interviene Chartreux, e Chartreux stesso ne è testimone. Ecco perché la stessa circostanza può essere stravolta di senso, di significato, e può determinare anche un travisamento vero del fatto. Non è quello il fatto testimoniato da Hayton, il fatto che viene ripreso dal test Alveti e dai testi successivamente è in realtà qualcosa che non si è verificato in quei termini. il primo test ci riferisce che è la polizia a far passare la pentola di pasta, altri dicono che i manifestanti mangiavano tranquillamente la pasta sulle sedie e neanche si erano accorti della loro presenza. Questo però cozza contro i dati oggettivi che sono stati raccolti nell'istruttoria dibattimentale, cozza contro i dati oggettivi dei danneggiamenti, cozza contro la cronologia dell'ingresso in Pascoli. L'ingresso è stato unico, è avvenuto a 00:04 circa, è durato diversi minuti finché la polizia ha preso possesso di tutti gli edifici, è stato graduale, ha interessato tutti i piani degli edifici, contestualmente sono state picchiate persone, distrutte cose, sono state prese cassette, apparati di ripresa, caschi, cose che venivano ritenute utili ai fini dell'operazione complessiva. La messa in sicurezza dell'edificio significava questo. E guarda caso, in Pascoli c'era lo zaino di Zaboyonas. E da Pascoli c'è uno dei frutti, che poi vengono rappresentati come acquisiti in Diaz. Ma che fossero perfettamente consapevoli le persone che sono entrate in Pascoli che non si trattasse della Diaz, cioè che non vi fosse stata una aberrazio ictus. Ma viene proprio ancora dalla cassetta di Trotta, dove si sente sullo sfondo, verso il minuto 9:30-10 se non ricordo male, ma è citato comunque nella nostra memoria, nell'appello, beh, adesso che dobbiamo fare? Li dobbiamo portare giù questi, perché poi ci sono anche gli altri ragazzi della Diaz. Sono perfettamente consapevoli le persone che stanno in Pascoli che si sta svolgendo un'operazione contestuale nei due edifici, ma non avrebbe senso. Ma da chi è stato aggredito il pattuglione che è passato là davanti? Quello che dà la stura all'operazione? Dai due lati. I danni che vengono attestati nella certificazione stanno proprio sul lato sinistro. E comunque da tutti e due i lati dicono le persone che hanno fatto parte di quel pattuglione, i manifestanti venivano fuori. Ma quella era la sede del GSF, ma no, cioè, come si fa a dire che la Digos di Genova non sapesse quelli che erano i luoghi, come erano fatte, come era il plesso scolastico? Ma lo stesso Gavan all'inizio nel suo interrogatorio dice: io sapevo che era un complesso scolastico, sono andato lì e ho visto e ho pensato che fosse da mettere in sicurezza anche quello. Ma è Dominici anche che lo dice, che si vedeva che erano due edifici diversi. È un complesso, è un plesso scolastico, cioè è una scuola formata da due edifici destinati a finalità diverse, perché una è elementare e l'altra è media, adesso io non ricordo bene, ma insomma è un plesso scolastico. Le persone riprendevano dalle finestre, nell'audio di Trotta sentiamo le grida che sentiamo nei filmati che riprendono l'ingresso in Diaz, e questo ci dà la cronologia, e sentiamo gente che da quelle aule dice: stiamo riprendendo tutto, gli avvocati stanno arrivando, stiamo riprendendo tutto, world is watching you. Questo dicono le persone che stanno alle finestre della Pascoli. E chi arriva dice: ho visto persone che riprendevano, deposizione di agente Digos che ha fatto ingresso in Pascoli, ha preso le cassette e ho pensato di andare a controllare. Ma io riprendo da casa mia, vieni a controllare a casa mia senza un decreto di perquisizione, senza un 41 TUS, senza niente. Secondo le deposizioni dei testi della difesa si sarebbe tutto svolto con cortesia e tranquillità. Sono soprattutto gli appartenenti al reparto prevenzione crimine a dire questo, cioè quelli che entrano veramente dopo, perché chiamati in ausilio da colleghi in borghese della Digos o dello SCO, delle squadre mobili, che dovevano fare una perquisizione, perché questo riferiscono i testi della prevenzione crimine. Ma poi si è fatta? No, poi non si è più fatta, io stavo lì, le persone erano tranquille, sì, c'era qualcuno inginocchiato per terra, ma ho visto che erano tranquilli, tutti seduti. In realtà l'operazione era funzionale all'altra, questo è evidente. non si giustifica in altro modo. Ma qual è errore d'obiettivo? Ma con tutto il personale che stava davanti al cancello della Diaz, ma l'avete visti, filmati? Con tutta la gente che stava davanti alla Diaz c'era un errore d'obiettivo? Per il resto io credo di potermi riportare alle conclusioni dell'appello e alla memoria conclusiva che è stata già depositata prima delle conclusioni del primo grado. Dovrei lasciare la parola a nessuno.
Potremmo fare, chiedo scusa, Presidente, 5 minuti di pausa.
È rimasto ancora un po' di tempo.
Dopo tu sei disceso.
Allora ci vediamo nella mattina.
Cioè, ci fanno fare così, poi si muove.
9:30.
Grazie. 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 Grazie